2, 3, via! Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. Studio Massimo,
detto Cubo,
da Bergamo,
Paolo da Milano.
E con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai.
Ma come che non vedremo mai?
Paolo, è un podcast?
Ah già!
Sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera, che a noi serve da bandiera. Su pei monti a guerreggiar, oi la la. Ciao a tutti gli italiani veri, benvenuti a un nuovo episodio, ciao Paolo, ciao Sara.
Ciao Sara, ciao Massimo.
Ciao Massimo, ciao. Ciao Paolo.
Allora, forse ho tenuto un po' il tono alto però.
Ma appena sempre... leggermente, ah, okay. Ho visto che stavi quasi, eri proprio in alto, alto era.
Diciamo, non eri intonatissimo,
No, non ero intonatissimo.
Ma, me la ricordavo diversa.
Allora, l'ho cantata per tanti motivi. Allora, uno, perché anch'io l'ho imparata da bambino. Dovete sapere che nei viaggi da Bergamo al paesino di Avellino, ok, a Montella, dove sono nato, mio papà aveva due cassette, anzi tre. Allora, una era Renato Carosone, famosissimo cantante. Un altro era Tony Sant'Agata, famosissimo. Vabbè, Luca lo spiegherà nella trascrizione inventata. E terza erano i Canti degli Alpini. Queste tre erano le colonne sonore da nord a sud. E poi, perché? Perché l'altro giorno, Paolo, salendo in Città Alta, mi sono imbattuto in una casa degli Alpini che aveva una bellissima bandiera italiana, con un bel cappello con una penna e scritto Viva l'Italia. Ho detto, vabbè, più italiano vero di questi alpini non c'è, quindi bisogna fare un episodio. Ma ditemi una cosa, Paolo, tu hai fatto il militare o ti sei imboscato?
No, io non mi sono affatto imboscato. Io ho fatto il militare, ho fatto la scuola militare alpina ad Aosta. Io ho fatto l'ufficiale degli alpini.
Ah, ragazzi, non lo sapevamo questo, Paolo, allora...
127esimo, 15 mesi.
15 mesi, quindi vabbè, sappiamo che insomma c'hai l'età della Maresana, dicono a Bergamo, perché qua siamo molto sul bergamasco. E...
non so bene che cosa voglia dire, però prendo come una cosa positiva, spero.
E tu, Sara, militare l'hai fatto, perché lo fanno anche... No, perché ridi, Paolo?
Perché sì. Non so, mi fa strano.
Direi di no. Oggi anche le donne possono fare il militare, però ai miei tempi no, era solo maschile.
Ma va bene. Allora, visto che Paolo non si ricorderà
nulla... Ma scusami
nulla,
Massimo, dimmi. Fermi tutti. E tu, Massimo, l'hai fatto il militare?
Allora, io l'ho fatto, nel Ministero dell'Interno.
Ma okay. Vergognati.
Quindi sono stato...
imboscato.
No, raccomandato,
ecco,
Paolo.
Raccomandato più adatto.
Raccomandato, ho fatto, ma pensa a te come cambiano i tempi, ho fatto il Vigile del Fuoco, ho fatto 2 mesi a Roma e poi avevo scelto i Vigili del Fuoco perché poi si ritornava a Bergamo facendo i turni di notte, era meglio stare in città. Ma dico, pensa come cambiano i tempi, adesso penso che mi farei trasferire nel posto più lontano da Bergamo per godere appunto di un altro ambiente, certo. Mentre allora non vedevo l'ora di ritornare a casa. E, però torniamo all'argomento di oggi, gli alpini, perché hanno una bellissima fama positiva, mi verrebbe da dire, visto che Paolo tu l'hai fatto ai tempi, forse quando è nato il corpo degli alpini più o meno.
Sì.
Non ti ricorderai molto.
Sì.
Oggi abbiamo il nostro ospite mai visto, che Sara ha prontamente ricercato e contattato, che è Giorgio Sonzogni, presidente della sezione ANA di Bergamo. Buongiorno Giorgio.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, oggi registriamo di pomeriggio il 3 di giugno dopo la nostra grande festa di ieri nazionale. E Giorgio, di nuovo benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'attenzione che volete riservare agli alpini in congedo in questo caso.
in congedo come Paolo. Ma allora questi alpini sono nati insieme a Paolo, che è del 1962, o addirittura prima?
Il corpo militare è nato il 15 ottobre del 1872, mentre l'Associazione Nazionale Alpini, che vive sul contributo degli alpini in congedo, è nata l'8 luglio del 1919. Il corpo militare degli alpini sono uomini in servizio ancora oggi, 2026, hanno sfilato anche ieri a Roma i fori imperiali, mentre l'Associazione Nazionale Alpini, che è nata appunto da uomini che hanno vissuto la tragica esperienza della Prima Guerra Mondiale e si hanno deciso di costituirsi come associazione con lo scopo fondante e fondamentale per non dimenticare in prima cosa i loro commilitoni che più di 100 anni fa hanno vissuto la tragica esperienza della Prima Guerra Mondiale, e soprattutto per essere poi con azioni di solidarietà, di supporto e conforto alle famiglie che non hanno visto più tornare a casa appunto chi è caduto sui campi di battaglia, chi è morto nei campi di prigionia e che è tornato a casa segnato nella psiche e nel fisico dalla tragica esperienza.
Perfetto. E quindi, Giorgio, in congedo, parliamo magari di questo, in servizio forse potrebbe essere più chiaro di quello che svolgono, che è il servizio militare, ma mentre in congedo, gli alpini, come dicevo prima, hanno una fama bellissima, non so perché, quando si dice alpini viene in mente qualcosa di bello, secondo me, ecco, quindi è per quello, e di italiano anche per noi italiani, e quindi è per quello che noi vogliamo raccontarlo a tutti gli ascoltatori di tutto il mondo, e vengono sempre ben accolti e ben visti. Ma quindi l'Associazione Nazionale Alpini di cosa si occupa?
Innanzitutto possiamo dire che gli alpini in servizio, vale a dire le truppe alpine in servizio e l'ANA, sono le due facce della stessa medaglia, della medesima storia, con attività chiaramente diverse, perché l'alpino in armi fa parte attiva delle forze armate che rispondono al nostro governo, rispondono al ministro della difesa, sono comandanti dal capo supremo delle forze armate, che pochi sanno ma è il presidente della Repubblica, che si avvale della collaborazione del capo di stato maggiore della difesa, mentre l'Associazione Nazionale Alpini ha la sua attività, che è quella del per non dimenticare, che svolge ricordando e celebrando gli avvenimenti storici che hanno segnato la recente storia della nostra giovane Repubblica Italiana, e poi essere di aiuto a quelle persone che sono in difficoltà, per cui l'associazione è a disposizione per quello, vive con le proprie forze, con le proprie idee, con la propria identità, con la propria storia che è lunga ormai 107 anni. L'8 luglio compiremo appunto i 107 anni e facciamo opere di solidarietà.
E noi li vediamo spessissimo in prima linea in tanti interventi di emergenza, per esempio, non so, in caso di calamità naturale come i terremoti, le alluvioni, vediamo sempre gli alpini appunto partecipare con questo grande spirito di servizio.
E noi abbiamo una nostra organizzazione interna che gestisce e coordina le numerose variegate attività. Una di queste è l'attività di protezione civile, dove siamo chiamati nel momento dell'emergenza. Però l'azione dell'Associazione Nazionale Alpini non si limita solamente all'intervento nella fase emergenziale, ma poi prosegue, perché, come andremo a ricordare fra 20 giorni in Friuli, quella che è stata la ricostruzione, si interviene nella fase di emergenza per fare quello che è possibile e necessario fare. Poi si dà seguito all'attività di ricostruzione, l'ultima che abbiamo inaugurato e che ha visto la sezione di Bergamo in prima linea è stata la struttura ad Accumoli, che è una delle località colpite dal terremoto del centro Italia del 2016, ormai 10 anni fa, e è una delle 4 strutture che abbiamo realizzato giù in centro Italia.
Bellissimo. E Giorgio, per non dare niente di scontato ai nostri ascoltatori stranieri, cos'era successo in Friuli di così importante? Ce lo dica lei.
È successo quel tragico terremoto il 6 maggio del 1976, che ha messo in ginocchio una regione intera, il Friuli. E oltretutto, poi, passati i primi 4 mesi dell'emergenza, in occasione della Santa Messa che stava celebrando il Vescovo di Udine con i volontari che erano intervenuti, è arrivata un'altra scossa che ha messo definitivamente in ginocchio i Friuli e fra 20 giorni saremo in Friuli appunto a ricordare il 50° anniversario del terremoto, e la gente friulana vuol dire ancora una volta grazie agli alpini dell'Associazione Nazionale Alpini per il lavoro di soccorso in emergenza e soprattutto della ricostruzione.
Benissimo, io posso ricordare un altro terremoto importante che ha colpito la mia famiglia al sud. Questo l'ho proprio vissuto da vicino, perché ricordo che i miei genitori appunto erano partiti, perché a tempi non si poteva comunicare, quindi non si aveva nessun contatto, e ricordo ancora adesso che qualcuno mi dice tanti bergamaschi sono venuti ad aiutarci durante il terremoto dell'80, e si ricordano tantissimo gli alpini.
Sì, ma non solamente gli alpini,
certo.
Cioè, 50 anni fa non c'era la protezione civile, c'era ancora l'esercito di leva, i primi a intervenire sono stati i giovani italiani che stavano svolgendo il servizio militare sulla provincia di Udine e poi allargando il giro, per cui poi dopo 50 anni sono cambiate. Una cosa interessante da dire è che col terremoto del Friuli è nato l'idea, che poi si è concretizzata 10 anni dopo, dell'ospedale da campo, quella struttura dell'Associazione Nazionale Alpini che è stata così apprezzata molto e utile soprattutto in occasione del Covid, quell'ospedale in fiera che è nato perché esisteva da 40 anni l'ospedale da campo degli alpini, che è stato l'elemento catalizzatore di quel miracolo che tutti definiscono tale, dell'ospedale da campo in fiera a Bergamo. Ed è nato là, è nato su un'idea del dottor Lo Sapio, che era intervenuto quale medico alpino, ha avuto modo di soccorrere delle donne partorienti la fase finale della gestazione, e ha avuto l'idea perché non facciamo anche un'attività medica per assistere nella fase emergenziale. È nato lì l'ospedale da campo. Noi bergamaschi sappiamo che il DNA dell'ospedale è bergamasco.
Benissimo, benissimo.
Quindi questo grandissimo senso comunque di servizio, di solidarietà, di fratellanza. Lei diceva anche proprio fare memoria di quello che è stato.
Sì. C'è una frase splendida, il motto dell'associazione è per non dimenticare, puntini puntini, che sta scritto sulla colonna mozza in cima al Monte Ortigara, portata a spalle dagli alpini reduci della Prima Guerra Mondiale nel lontano 1920, il 5 settembre, e poi si è rafforzato negli anni, voluto dagli alpini reduci della Seconda Guerra Mondiale, reduci della campagna di Russia, Grecia e Albania, che è stato quello che ha dato una svolta epocale all'associazione, che si racchiude nel motto nato qua a Bergamo, pensato e voluto dal presidentissimo Nardo Caprioli, che è ricordiamo i morti aiutando i vivi.
Bellissimo. Bellissimo.
Bella, bella. Scusate l'interruzione.
Ma cosa c'è, Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta?
Ma no, Paolo, sono serio stavolta. Volevo solo ricordare che è possibile approfondire l'episodio con le nostre trascrizioni avanzate, redatte da Luca dell'Accademia Italiana Scuola di Italiano per Stranieri di Ascoli Piceno, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativo all'episodio.
Ah, ottimo! E dove li troviamo?
Sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su sul sito www.patreon.com/l'italiano vero podcast.
Ma Max, ma come faccio a ricordarmi il link?
Dai Paolo, o prendi appunti come fai di solito, oppure selezioni il link presente nell'anteprima dell'episodio visualizzabile su tutti i podcast player.
Ah già, allora vado subito a cliccare.
Bene, buone trascrizioni a tutti. E quindi Giorgio, abbiamo parlato un attimo di storia e di guerra mondiale, ma perché alpini? Perché? Torniamo un po' alla storia del corpo militare.
Gli alpini nascono perché l'allora ministro della guerra Magnani, recependo i consigli di un suo collaboratore, il capitano Perrucchetti, che è un milanese di Cassano d'Adda, nelle loro strategie militari, allora in Italia governava Casa Savoia, e studiando le strategie di come organizzare la difesa del regno, il capitano Perrucchetti, Giuseppe, pensò che andava strutturata una forza armata da distribuire sulle Alpi, e da lì che prende il nome Alpi Alpini, reclutamento dei giovani militari tutti delle valli lombarde, delle valli piemontesi, delle valli ostane, di tutto quello che era il coronamento delle Alpi.
Perché conoscevano i posti, giustamente, conoscevano, esatto, anche le difficoltà, forse, di
padroni a casa loro.
Perfetto, di prestare le difficoltà di prestare un servizio in un.
E poi c'era l'aspetto dell'obbligatorietà.
Ah, ok.
E così nacquero gli Alpini. 15 ottobre 1872 nasce il Corpo Militare degli Alpini.
Ah, bellissimo. E Giorgio, non so se Paolo ce l'ha a casa. Paolo, ma tu ce l'hai il cappello con la penna? Penna nera, che io sappia. È solo nera, giusto Paolo?
Allora, ho il cappello, naturalmente, sia quello quando frequentavi i primi mesi per l'addestramento.
Il CAR, si chiama CAR ancora, Centro Addestramento Reclute.
Sì, per gli ufficiali è diverso, non si chiama CAR, si chiama scuola militare.
Perché no, mi viene da dirlo ai nostri ascoltatori, Paolo, c'è una domanda, certo, spesso, forse tra quelli un po' più vecchiotti come te, ma dove hai fatto il CAR? Perché si facevano 2 mesi o 3 da una parte e il resto da un'altra parte, quindi è una domanda da italiano vero, dove hai fatto il CAR?
Allora, se vogliamo, io il CAR l'ho fatto ad Aosta, naturalmente. Okay. È durato un po' più di 2 mesi, è durato 5 mesi, dopodiché ti laureavi come ufficiale e a quel punto lì potevi fregiarti anche di un cappello diverso.
E avevi la penna nera?
Avevo la penna nera, quella era rigorosamente penna nera, perché poi dopo le penne bianche sono quelle per gli ufficiali, quelli proprio di...
Per i generali.
Sì, chiediamo a Giorgio, carriera, Giorgio, non c'è solo quella nera.
Perché io ieri alla parata del 2 giugno ho visto una penna bianca.
Il presidente Giorgio è un soldato semplice e ascolto qua sta dicendo l'ufficiale.
Ah, bellissimo, qua ci sono le gerarchie.
No, ma se vuoi vi spiego però, Ubi sì. Maior Minor Cessa.
Ah, grande.
Ascoltiamo
Giorgio.
Ascoltiamo i signori ufficiali.
Ok, no, Giorgio, mi interessa la tua, perché Paolo non si ricorda, non lo so, no, a dire il vero Paolo, complimenti, ti ricordi tutto. Ma penso che il militare rimanga nel... Comunque anch'io che l'ho fatto, diciamo, in un corpo del Ministero dell'Interno, è una cosa che rimane assolutamente. No, beh, allora, io tornerei alle penne, quindi Giorgio, confermi, ci sono le penne nere per i soldati semplici, diciamo così, e quelle bianche per gli ufficiali.
No, le penne bianche sono per gli ufficiali superiori. Vale a dire, sopra, dopo il capitano arriva il maggiore ha diritto e titolo di portare la penna bianca. Ma posso raccontarvi un aneddoto, che ero a Casale Monferrato e alla consegna di un riconoscimento al comandante delle truppe alpine, allora era il generale Alberto Primiceri, e al nostro presidente nazionale, e il comandante chiaramente generale di corpo d'armata aveva la penna bianca, ma il celebrante la Santa Messa, perché è uno dei momenti delle nostre attività, è sempre preceduta dall'alza bandiera, l'onore e il ricordo di chi è andato avanti, come diciamo noi, e poi c'è una cerimonia importante, anche la Santa Messa, che ricorda la nostra millenaria civiltà cristiana. E il celebrante, che era un sacerdote, un missionario che era tornato in Italia, durante la sua omelia, nei primi banchi c'erano un paio di scolaresche, quarta e quinta elementare di Casale Monferrato. E allora il celebrante dice: ma voi sapete perché gli alpini hanno la penna nera? E un silenzio. Ve lo dico io, perché gli alpini volano alto come volano le aquile, per quello che hanno la penna nera. No, come quelle bianche che sono delle galline che hanno sempre la testa a beccare in terra.
No, bellissimo.
Il buon generale Mada ride, perché chiaramente la cosa non era voluta, però per dirti. Però dirti il motivo ufficiale, istituzionale, perché bianca, non lo so dire. Forse perché se non ricordo male, il collo dell'Aquila ha il piumaggio bianco. No?
È vero.
Sì. È vero.
Per cui può essere la testa, però è una considerazione che faccio in questo preciso momento. Chiederò lumi ai generali.
Bene, bene.
Ma invece io avevo una curiosità. Volevo chiedere... Ma,
È femmina la curiosità, eh?
Vede? Volevo chiedere, ma il reclutamento, adesso che non c'è più, diciamo, il servizio di leva di cui si parlava prima, che una volta era obbligatoria, e come avviene? Su base volontaria? Cioè...
Sì, ormai tutto è un lavoro, eh? È una professione, ragazzi. Con una legge speciale hanno sospeso l'articolo 52 della Costituzione che prevede il sacro dovere di servire la patria, con una legge speciale, e hanno dato opportunità e diventa una professione. Uno deve chiedere di poter fare il militare. Prima la professione la facevano gli ufficiali, che facevano il loro percorso in accademia e facevano una scelta di vita. Adesso invece, da soldato semplice al comandante delle forze armate, sono tutti professionisti.
Io ho sentito parlare dei campi scuola per avvicinare i giovani.
Sì, è un'attività che l'Associazione Nazionale Alpini sviluppa, un'attività che grazie ai capigruppo e ai loro alpini riescono a organizzare questi campi scuola, molto apprezzati da tutti, dai genitori, dai ragazzi che partecipano, dalle autorità. Però è un modo, innanzitutto, vabbè, per fare attività associativa nelle nostre comunità. Poi un modo per far capire a chi governa che non è assolutamente vero che i giovani non vogliono vivere questa esperienza di vita comunitaria di 4, 5, 6 giorni senza l'utilizzo del telefonino, facendo l'alzabandiera al mattino, la maina bandiera certo. La sera, andando a letto alle 10 in tenda e alzarsi al mattino alle 6. C'è necessità di richiamare come momento formativo dal punto di vista del cittadino, del senso civico, questa esperienza che la Costituzione prevede.
Sai che cosa, Giorgio? C'è anche una cosa che gli alpini, e che io ho apprezzato tantissimo, vuoi perché la montagna è sempre stata qualcosa di abbastanza vicino, ma di viverla per un anno e quindi di vederla in tutta la sua trasformazione e quindi bellezza, da quando c'è la neve a quando c'è i campi che sono tutti verdi, poi dopo non hai più nessun'altra occasione per fare una roba di questo tipo qua.
Sì, beh, questa è la specificità dell'attività degli alpini, però la naia non è che se la fanno solamente gli alpini, la naia sono in marina, sono nell'aeronautica, certo. Sono nell'esercito.
Torniamo ancora un attimo agli alpini, allora. mi venivano in mente anche, non possiamo non, diciamo, nominare i canti e le fanfare degli alpini, che sono un po' nel cuore di tutti, e l'importanza anche proprio di questi canti così struggenti che ci ricordano proprio l'eroismo degli alpini durante le guerre, sono veramente qualcosa che dobbiamo tramandare, che non dobbiamo assolutamente perdere, perché sono un patrimonio anche questo. Penso, non so, a Monte Pasubio, ce ne sono tantissime, anche l'inno stesso degli alpini.
Ce n'erano un'infinità.
Ne ha una preferita, Giorgio?
Ma sono tutte, a me piacciono tutte. Il concetto del canto è subito spiegato. Innanzitutto, gli alpini sono stati gli ultimi specialità ad avere una fanfara. Questo perché, vivendo in montagna, portandosi appresso strumenti ingombranti, perché dalla gran cassa al trombone, tutto quello che è uno strumento è sempre ingombrante. Nello zaino dell'alpino non ci sta sicuramente. Il canto perché? Perché essendo, come ricordavo prima, il reclutamento dei primi alpini, e così si è perpetuato nel tempo fino a quando c'è stato il reclutamento al servizio di leva, erano valigiani, addirittura a volte anche fratelli, che si trovavano nella medesima caserma, nella medesima compagnia, nel medesimo plotone, e per soffocare un po', mediare la malinconia della casa, delle valli, del paese, della mamma, della morosa, cantavano le canzoni che avevano imparato o alla scuola cantorum del paese o all'oratorio o all'osteria del paese. Per cui il canto nasce lì. Poi chiaramente con l'esperienza della Prima Guerra Mondiale sono nati tutti quei canti, come ricordava prima Sara, sono diventati un po' canti che ricordano le tragiche esperienze vissute in trincea, in Adamello, piuttosto che in Pasubio, piuttosto che in Ortigara. Poi c'è tutto l'aspetto della Seconda Guerra Mondiale e la tradizione continua. Infatti poi sono nati i cori delle Brigate Alpine, sono nati nel 1976 grazie a Don Bruno Pontalto. Chiaramente oggigiorno nelle truppe alpine i cori non ce ne sono più. Ci sono i cori degli alpini in congedo che ricordano le 5 Brigate Alpine, la scuola militare d'Aosta, e poi noi a Bergamo abbiamo 9 cori alpini e più abbiamo 6-7 fanfare.
Perfetto. No, Giorgio, prima di chiudere, una domanda per noi scontata, ma voglio che lo dica tu. C'è un momento, un evento nell'anno dove possiamo condividere l'atmosfera degli alpini, i loro canti, le loro tradizioni, vivere magari una città nuova?
Sì.
Qual è? Diccelo.
È la Dunata.
La Dunata Nazionale. E quindi l'anno prossimo dove sarà?
Cioè l'ultima che abbiamo fatto 20 giorni fa è stato un mese fa a Genova. L'anno prossimo sarà a Brescia.
A Brescia, quindi possiamo invitare i nostri ascoltatori a andare a dormire da Paolo a Milano o da Sara,
certo.
Giusto? E godere poi dell'atmosfera bresciana.
Non si dorme, Max, non si dorme alla Dunata, dorme, non giusto. Mi risulta che...
Colgo l'occasione per ricordare l'appuntamento della sezione di Bergamo che il 12 e 13 settembre festeggeremo ricordando i 105 anni di fondazione della sezione in città a Bergamo con degli eventi. L'obiettivo che però devo doverosamente ricordare è il progetto che stiamo mettendo a terra della nuova Casa Alpini di Endine Gaiano, una struttura che abbiamo costruito con le nostre braccia, con il progetto nostro, con i soldi nostri e degli amici che hanno condiviso il progetto di 50 anni fa, una casa dove da 50 anni sono ospite 15 persone disabili che hanno necessità di essere assistite 24 ore su 24. La struttura mostra i segni del tempo con un po' di preoccupazione, ma però con una decisione un po', non dico azzardata, però impegnativa, e che abbiamo intenzione, anzi che sicuramente porteremo a termine per l'aprile del 2029.
Bellissimo, Giorgio.
E poi coltivando nel medesimo tempo il sogno di poter ospitare a Bergamo città e provincia quella che sarà la 100ª Dunata Nazionale degli Alpini nel 2029.
Beh, perché anche la vostra sezione di Bergamo è un po' un fiore all'occhiello in Italia, quindi ci starebbe il centenario.
Giorgio, quindi no, ne approfitto per dire di quel progetto di cui parlavi, di Endine, che daremo un piccolo contributo. Come sai, anche noi abbiamo dei grandi amici che sono i nostri patron, che ci danno un contributo mensile, e quindi useremo quei soldini per ringraziarti e ringraziare gli alpini. Uno dei nuovi patron è proprio Daniel, anzi non è nuovo ma torna a trovarci, ci offre un cappuccino al mese e quindi
grazie,
ci fa
Daniel.
Piacere,
grazie
Daniel, ci fa piacere condividere il nostro podcast, i vostri grandissimi progetti, anzi se c'è qualche riferimento che possiamo citare nelle anteprime dei nostri episodi faccelo avere, e quindi davvero ci onora poter ringraziarti in questo modo e ringraziare tutti gli alpini. Lavorano in silenzio e fanno del bene in silenzio. Quindi Giorgio, siamo in conclusione, solo una piccola curiosità, volevo sapere, i muli ci sono ancora?
Purtroppo no.
Ah ok, no. Non ci sono più, bene, perché sappiamo che vi accompagnavano.
Ti posso dire quella del mulo perché mi è venuto in mente, quello che ha sfitto a casa il conducente muli che era tirato a lustro, si era messo anche la cravatta e aveva al fianco la testa del mulo che lui accudiva per 10 mesi e ha sfitto a casa la mamma dicendo: quello con la cravatta sono io.
Ah, ok, giusto.
Bellissima.
Fantastica. Grazie Giorgio di essere stato nostro ospite e ciao a tutti. Evviva, evviva il reggimento, evviva, evviva il corpo degli alpini. Ciao, sono Massimo. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio. Volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Se ti sta piacendo l'italiano vero, ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè. Per farlo, seleziona il link Sostienici con un caffè che trovi all'interno della preview dell'episodio sul tuo podcast player oppure sul nostro sito web. Grazie mille e a presto!